State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS Australia, istruzioni per l'uso, la storia, le storie delle italiane e delle italiane che sono venute dal bel paese fino in Australia e sono riuscite a coronare il sogno di ottenere la fatidica, agognata PR, quelle due lettere per Permanent Residency, tanto desiderate da tanti italiani e tante italiane. Una delle persone che ce l'ha fatta qualche anno fa, ma quest'anno è un anno speciale, scopriremo perché, è Claudio Di Bartolomeo, che intanto salutiamo. Claudio, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto, chi è Claudio Di Bartolomeo nella vita italiana? Cioè, cosa facevi, da dove vieni e perché un giorno hai deciso di basta, me ne vado in Australia?
Sono nato a Frascati, in provincia di Roma. Ho abitato al sud di Roma per 23 anni, fino a che non ho fatto 23 anni. In Italia avevo un ristorante, prima di avere un ristorante lavoravo nella ristorazione e ho fatto tutto le scuole perché ero appassionato di cucina, ero appassionato di vini, di cocktail e di tutte le cose intorno. Ero molto curioso da dove il prodotto proveniva, più che altro che il prodotto finito, e quindi quello mi ha portato a voler lavorare in quell'ambiente. Arrivo in Australia nel 2006. La prima volta come backpackers, diciamo avevo preso un anno sabbatico dal mio ristorante per fare un'esperienza all'estero, per imparare delle cose nuove da poi riportare in Italia e fare qualcosa di diverso che non facevamo in Italia. Arrivo a Cairns e dopo alcuni mesi incontro la persona che poi diventa mia moglie, che è italiana anche lei, tra l'altro di Latina, che è 40 km da dove vivo. Non ci siamo mai visti e conosciuti prima e ci andiamo a incontrare dall'altra parte del mondo. E alla fine dell'esperienza come backpackers decidiamo di tornare in Italia e lavorare nel nostro ristorante insieme. Dopo un anno nel ristorante che eravamo tornati in Italia, Marco, nostro figlio, stava per arrivare e abbiamo deciso che forse era meglio tornare in Australia per dargli una possibilità in più, perché all'epoca l'Italia non era uno dei migliori posti a livello economico, c'era una recessione, c'era un po' di confusione,
un po' di incertezza, incertezza. Ecco, di che anno stiamo parlando? Siamo nel
2008-2009,
quindi voi decidete già e sapete già in che zona dell'Australia andare o volete provarne altre?
Ci siamo ributtati a Cairns perché ci siamo studiati un po' la situazione e all'epoca la zona regionale era molto più facile trovare visti, era più facile trovare sponsorizzazioni per rimanere. Quindi
c'era anche un altro aspetto proprio che vi piaceva particolarmente di quell'area? O
ma Floriana, mia moglie, adora il mare, quindi il fatto che stavamo sulla Grande Barriera Corallina era un motivo in più per tornare a Cairns, e quindi è da Cairns dove ci siamo conosciuti e Cairns dove siamo tornati e abbiamo iniziato a cercare le vie per rimanere qua in Australia.
Ecco, e come quindi atterrate in tre, giusto?
Corretto.
Sì, in tre. Atterrate in tre.
Giannato aveva tre mesi.
Appena proprio fresco, cittadino italiano ovviamente, perché ancora voi la PR non l'avevate raggiunta. Quali sono stati i primi passi una volta arrivati, appunto visto che c'era anche il pargolo?
Sì, i primi passi dopo aver trovato un posto dove stare, tutto il resto era la brutale onestà di andare in giro e spiegare la situazione ai ristoratori, che io sì cercavo lavoro ma cercavo anche uno sponsor, nel senso non mi aspettavo che mi dessero lo sponsor, però se mi davano il lavoro volevo l'opportunità di essere sponsorizzato, quindi ero onesto, brutalmente onesto, e gli dicevo dall'inizio qual era il piano, in modo che non perdevano né tempo loro né facevano perdere giorni importanti a me. E facendo così, dopo una settimanella o due, ho trovato delle persone eccezionali che che hanno accettato la sfida, nel senso fammi vedere quello che sai fare e ti do lo sponsor se sei bravo. E così è successo che dopo un mesetto o due lavorando nel ristorante mi hanno detto che sarei stato sponsorizzato come restaurant manager. E quindi abbiamo iniziato tutte alla trafila delle pratiche a destra e a sinistra e dopo 9 mesi di attesa, 9 o 10 mesi di attesa, ci hanno comunicato che dovevamo lasciare il paese in modo che approvassero il visto perché era un offshore application.
Ah, ok. Quindi, il ristorante, che tipo di ristorante era?
Era un ristorante italiano.
Ristorante italiano. Ecco, ma quando facevi la domanda, ti è andata subito bene? Cioè, la prima volta hai trovato subito chi ti ha fatto lo sponsor? O hai dovuto bussare a un po' di porte?
Ho dovuto bussare a un po' di porte diverse. All'epoca non ce n'erano tanti di ristoranti italiani in giro, quindi c'era meno scelta.
Meno scelta. Ma lo sguardo, ecco, cambiava dal salve, cerco lavoro e poi dopo, però... ho bisogno dello sponsor. A quel però qualcuno storceva il naso? O?
Molti sì, però io glielo spiegavo, guarda, preferisco essere onesto che prendere in giro giusto per lavorare, in quel senso il mio piano è questo. E alcuni lo apprezzavano e alcuni lo prendevano un po' come sfida, nel senso questo appena arrivato già cerca lo sponsor, però io avevo un piano, un goal da realizzare, non era un sogno, è un goal, perché quando vuoi qualcosa ti la pianifichi, non te la sogni.
E poi era una responsabilità che copriva 3 persone, non soltanto una, quindi non era soltanto un tuo desiderio. Ti hanno anche proposto formule un po' bislacche, tipo pagalo tu oppure...
Ma all'epoca era molto così, all'epoca funzionava così, all'epoca se te lo sponsor però lo paghi da solo.
E hai accettato di buon cuore, anche perché comunque alla fine l'obiettivo è quello, è come investire, un investimento. Il lavoro prosegue bene? Ci sono stati degli intoppi in tutto questo percorso? Mai dei momenti in cui hai detto, ah, proprio solo perché sono legato da questo sponsor, perché altrimenti me ne andrei?
Ma io ho avuto, diciamo, tra virgolette, una fortuna, perché le esperienze che mi raccontavano molti italiani sullo sponsor erano che venivano sfruttati o facevano troppe ore o a destra o a sinistra, e io appena il mio sponsor è stato approvato la proprietà era venduta, quindi ero libero di andare dove volevo. Quindi diciamo che non ho sofferto, diciamo un po', io non la soffrivo perché mi sentivo a dovere, nel senso loro mi hanno dato l'opportunità e io mi sentivo di doverla ripagare, quindi anche se mi chiedevano di fare l'extra non lo sentivo come un peso, perché c'era la gratitudine, perché loro aiutavano me e io aiutavo loro. Così la vedevo.
Certamente.
Tanta altra gente la vede in modi diversi, nel senso se la chiamano quella giornata extra si sentono schiavizzati perché l'hanno chiamata una giornata extra al lavoro. Poi ognuno ha un'esperienza diversa. Io all'epoca ho avuto una buona esperienza, sono grato a queste persone che mi hanno aiutato e rimarrò sempre grato a queste due famiglie che erano le proprietarie del locale, perché senza di loro io non starei qua.
Ma non ho capito, loro hanno venduto il locale dopo che era stato approvato il tuo sponsor o alla fine del tuo sponsor?
No, no, appena approvato, tipo un paio di mesi dopo che lo sponsor era finalizzato, loro hanno venduto il locale e siccome quel visto all'epoca era direttamente permanent resident, tu diventavi direttamente permanent resident senza dovere fare 2 anni di sponsor per poi diventare permanent resident, tu diventavi subito permanent resident quando venivi sponsorizzato, e quindi io appena l'avevo avuto il permanent resident loro l'hanno venduto e io non ero più attaccato al loro ristorante, la condizione era solamente che non dovevo andare a chiedere il Centrelink, in poche parole.
Ah, ok, però eri già un residente permanente. Residente. Quindi ecco, che stato d'animo avevi? Prima di tutto partiamo proprio intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con Claudio Di Bartolomeo, che di Cairns si è innamorato, l'ha lasciata dopo l'avventura del backpacker, ma lì ci ha conosciuto l'amore della sua vita e sono tornati insieme. Hanno preso la residenza permanente e sono ancora lì a distanza di anni. Tutti e tre adesso siete sempre 3, giusto?
Sì, sempre in tre.
Il pargolo non è più un pargolo, quanti anni ha il pargolo?
16 anni.
E quindi è un pargolone. Ecco, e quando poi, partiamo proprio dal giorno in cui ti è arrivata la notifica, la mail, il messaggio, raccontaci quel giorno lì, quel momento lì.
E niente, quando è arrivata la notifica, il nostro avvocato ci ha chiamato, ci ha detto che il visto era accettato e che dovevamo andare in vacanza, cioè dovevamo andare in vacanza così ci accettavano, formalizzavano il visto permanente, perché come ti avevo detto era un offshore application anche se stavamo in shore. Quindi siamo usciti, siamo andati in vacanza 2 o 3 giorni in Nuova Zelanda, no, 6 giorni in Nuova Zelanda, ce la siamo goduta, divertita, e poi tornati da residenti, praticamente quando siamo tornati in Australia ci hanno timbrato il passaporto da permanent resident, no? Da backpacker o turista come era prima, e quindi ci hanno messo lo sticker sul passaporto che eravamo Australian Permanent Resident nel 2011. E dopodiché, come ti ho detto, il ristorante aveva cessato attività e ho trovato una nuova avventura, questa volta in un albergo. Mi sono spostato dal ristorante in un albergo dove ho passato un paio di anni molto buoni, perché facevamo delle grandi funzioni, facevamo bei matrimoni, facevamo dei bei banchetti, quindi sono stati un paio di buoni anni, però il problema era sempre lo stesso, che bisognava lavorare la sera, e quindi ho iniziato a guardarmi in giro per uscire dal mondo della ristorazione e per iniziare a lavorare durante il giorno.
Il famoso 9 to 5.
Sì. Sì, e era, quindi... non era proprio 9 to 5, però mi sono buttato nel retail, che era un po', mi permetteva di passare la sera a casa, diciamo. Quindi mi sono buttato nel retail e ho avuto la fortuna di trovare un posto come store manager per una compagnia che vende liquori, e mi gestivo i miei negozi di liquori e poi me ne tornavo a casa. E mi sono fatto un paio di anni lì, però poi è venuta la voglia di fare qualcosa di diverso, non semplicemente mandare avanti store. Ho trovato un'opportunità nell'industria del turismo e mi sono fatto 3 o 4 anni come business development manager in un paio di compagnie, aziende turistiche qua a Cairns, e poi il Covid ci ha cambiato i piani di nuovo, stavolta non voluti. È arrivato il Covid, il turismo, come ti ricordi, si era fermato, e 5 anni fa, quindi, quando il Covid è arrivato, ho dovuto improvvisarmi e cambiare carriera. Ho fatto il corso da real estate agent, e da lì ho iniziato a lavorare come real estate agent, e adesso sono riuscito ad arrivare con una delle più grandi compagnie australiane, che è il gruppo Ray White.
Ecco, e riguardando indietro a tutti questi anni, ai sacrifici anche che hai dovuto fare, perché come dicevi, per te non era un peso fare il giorno in più, il turno in più, ma comunque di fatto era un sacrificio. Sei contento, siete contenti della scelta di quel presa quando eravate tornati in Italia, o c'è qualcosa che cambieresti tornando indietro?
Ma se potessi cambiare l'Italia dell'epoca, che l'Italia di adesso, sicuramente il richiamo di casa c'è sempre, non è, non è il posto, sono tutto quello che c'è intorno al posto che fanno la differenza, quello che riuscivi, perché adesso anche il costo della vita qua sta aumentando, quello che riesci a guadagnare qui e quello che riesci a fare qui è diverso da quello che potevi fare in Italia all'epoca, perché qua ti puoi reinventare e cambiare lavoro più facilmente. In Italia c'è sempre lo stigma che del posto fisso, che se nasci quadrato muori quadrato, non puoi diventare tondo durante la tua vita, perché se sei un insegnante, perché lasci il posto fisso per andare a fare qualcosa che ti piace fare di più? Invece qua ti permette di valorizzare le cose che vuoi fare, e se lavori sodo ottieni dei buoni risultati, non solamente con un po' di spinta o con chi conosci, ma è più basato un po' sulla meritocrazia, diciamo.
E quindi... c'è anche un principio del dare e avere che mi porta, sì, all'ultimo capitolo di questa storia della vita australiana di Claudio Di Bartolomeo, che è proprio di quest'anno, fresco. Hai ottenuto un riconoscimento comunque dall'Australia. Quale?
Australia Day Award, sono stato fortunato che mi hanno nominato e ho vinto il premio di Volunteer of the Year con il Cairns Regional Council. Maggiormente ero stato nominato per il lavoro fatto negli ultimi 4 anni con la comunità italiana a Cairns, da quando abbiamo lanciato il Cairns Italian Festival 4 anni fa, che quest'anno è la quarta edizione. e sono stato sempre a fianco del presidente il primo e il secondo anno, finché il presidente ha deciso di ritirarsi e mi ha spinto sotto all'autobus dicendo che adesso il presidente lo fa te. E quindi mi sono ritrovato là con gente più adulta di me, con gente diciamo più importante di me a Kent, a dover mandare avanti il committee e prendere decisioni insieme al committee che non pensavo di dover fare, che non pensi mai di essere pronto per fare, e quindi mi hanno buttato nell'arena e dopo 2 anni ancora sto a combattere.
Tant'è che c'è una edizione appunto che arriverà tra un po' e ne parleremo fra qualche settimana della nuova edizione di un festival che comunque cresce sempre, anche di una comunità italiana. Mi dicevi che quando sei arrivato non c'erano tanti ristoranti italiani. Ecco, ti chiedo quindi che Cairns era quando sei arrivato e che Cairns è adesso, e anche com'è la comunità italiana da quelle parti.
Ma la città è cresciuta, si è estesa, si è evoluta, è diventata una media città, non è una grande città, è ancora una piccola città a grandezza d'uomo. E la comunità italiana c'è sempre stata, però era quella generazione che è venuta in Australia negli anni 40, quindi gli italiani che avevo conosciuto all'epoca, c'è stata una generazione mancata che di migranti, quindi diciamo chi è venuto 100 anni fa, chi è venuto 60 anni fa, chi è venuto 80 anni fa, negli anni 80 non ne sono venuti in tanti e poi c'è stata la migrazione negli anni 2000, quando altri, fino ad oggi che ancora continuano ad arrivare tantissimi italiani qua a Kent. Quindi quello che è successo con il festival è quando il committee originale è uscito con questa cosa, abbiamo visto tantissimi italiani uscire fuori dai boschi che erano nascosti chissà dove, che c'è chi c'aveva la nonna, chi c'aveva il nonno, chi era nato in Australia da 3 generazioni ma ancora c'aveva il cognome italiano e non parlavano italiano, parlavano il dialetto che il nonno parlava 100 anni fa. E il vecchio unito al nuovo è quello che ha reso il festival diverso dagli altri, perché è un onorare chi è venuto prima e ricordare anche chi è venuto dopo, ed è il combinato insieme riporta indietro quei valori di una volta, quei valori con cui sono cresciuto anche mia nonna e con cui tutti in Italia, la maggior parte delle persone sono cresciute, della famiglia, che la famiglia estesa, che la famiglia non è solo relativa al sangue, ma siamo diventati una grande famiglia, tutte le persone involte, gli altri italiani che arrivano, ci diamo una mano tutti perché c'è più solidarietà, quindi ci aiutiamo, facciamo giornate insieme, facciamo il festival, lavoriamo sodo, ti serve una mano là vengo io, ti serve una mano qua, mi serve una mano qua vieni tu, c'è quel senso di famiglia estesa che ha reso l'Italia un'invidia per gli altri posti, perché vedeva sempre gente che si aiutava a vicenda con meno indifferenza.
Chiudiamo con la domanda canonica di Australia Istruzioni per l'Uso: che consiglio ti sentiresti di dare a chi si dovesse trovare in una situazione simile a quella in cui ti sei trovato tu tanti anni fa, cioè vado o non vado, cosa ti sentiresti di dire a queste persone?
Una bella domanda, molto difficile. Sono dei tempi diversi da 17-18 anni fa e la gente, penso che devono fare l'esperienza, che sia importante, che devono vivere l'esperienza sulla loro pelle, che non devono stare ad ascoltare quello che vedono o quello che dicono su Instagram, come raccontano, che è tutto positivo, perché ci sono le positività e le negatività, come in tutti i posti. Devono valutare con i propri occhi, non ascoltare quello che l'altra gente dice, perché ognuno ha un'esperienza diversa.
Parole di Claudio Di Bartolomeo da Cairns, che noi risentiremo tra un po', ma nel frattempo grazie Claudio per questa chiacchierata e buona giornata.
Grazie a te, grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.